Sabato 24 novembre 2018, Red Vibes, The 8 Factory. Data numero 7 della 12ª stagione per Red Vibes, la trasmissione Roots e Dub di Radiosonar.net. Un ben trovato ai controlli di Generator, a linea di massa Sound System.
Ben ritrovato Faugno, un ben ritrovato a tutta la crew di R&D Vibes.
E un ben trovato anche a mio fratello Mr. Green ai microfoni.
Welcome, welcome Faugno, welcome a tutti gli amici e le amiche di Radiosonar.net in questa nuova puntata dalle manifatture Knoss di R&D Vibes, 12ª stagione. E ringraziamo ovviamente Fabrizio Laganà che ci ha preceduto come ogni sabato. Salutiamo DJ Mucambo, salutiamo Cool Runnings con Jamaican Vintage Iria che fanno parte del palinsesto reggae del sabato di Radiosonar.net.
Un altro pomeriggio all'insegna delle vibrazioni in levare per Radiosonar, come ormai abituati, diciamo così, gli ascoltatori non soltanto romani che ci ascoltano soprattutto da lontano. Un abbraccio a tutti coloro che ci ascolteranno la trasmissione dalla settimana successiva, sì, anche sui sistemi podcast che sappiamo sono tantissimi. Non
Cloud,
tutti,
Podomatic.
Esatto, ma non tutti sono in diretta e non si possono godere in realtà il brivido della diretta di questa puntata diretta dallo studio, come diceva prima Mr. Green, delle manifatture Knoss, con una puntata intitolata The 8 Factory, la fabbrica dell'odio, che si ricollega anche un po', diciamo, certo, idealmente alla puntata della settimana scorsa. Ci siamo lasciati con Treble, no? E Gianluca Maggiore, parlavamo di TAP e parlavamo anche di repressione, e oggi, diciamo, concludiamo questo discorso, questo ragionamento, introducendo proprio il tema, tutti i vari temi toccati dal decreto Salvini e soprattutto quello dell'immigrazione, ma non solo.
Eh sì, oggi ci divertiamo perché abbiamo fatto un bel salottino qui nel soppalco di Red Vibes, perché vogliamo un po' parlare, fare un po' di divulgazione in maniera abbastanza serena e con la nostra musica roots and dub proveniente da tutto il mondo in sottofondo, come era appunto questo pezzo di Foshan Roots con cui abbiamo aperto la puntata. Roots Fire Dub, una very brand new, quindi cominciamo subito col botto, uscita il 15 novembre 2018 da una produzione in digitale, The Wing Chun Album, 10 tracce per la Dubophonic, una label cipriota, quindi cominciamo anche a viaggiare nel mondo sulle note in levare parlare della nostra Roots and Dub Vibes, e cominciamo a presentare i nostri ospiti, caro mio.
Certamente, incominciamo dalla mia sinistra. Sono tutti ospiti che, come dire, amano il reggae, sono fratelli nostri che seguono la trasmissione e la scena Roots and Dub, soprattutto internazionale, da anni, decenni possiamo dire, soprattutto per alcuni, che, insomma, per alcuni amici veramente fraterni di Red Vibes. C'è Giancarlo che è qui con noi.
Sapevamo,
sinistra,
dire,
e lo so,
un saluto anche Gianco. A Gianco, che ci ascolta,
a Ricky Gianco, ci ascolta
anche a Ricky Gianco.
Big Tans, grazie per l'invito, spero di partecipare positivamente a questa discussione.
Ben trovato, no? Non è la prima volta.
È la seconda volta, grazie a voi tutti di Red Vibes.
E Gianca, tu, diciamo, sei qui a che titolo? Di cosa ti occupi nella vita, giusto per spiegarlo in 20 secondi agli ascoltatori?
Guarda, rispetto al tema cerco di portare tutti i miei punti di vista, le mie prospettive, che sono state quelle di aver lavorato come cooperante in una ONG, operatore di un CAI, operatore di un CAS, operatore di uno SPRAR e poi coordinatore, quindi porto un po' di questa esperienza, cercando ovviamente di fare un po' di chiarezza con tutti questi acronimi.
Infatti cominciamo col dire che operatore di un CAS non è una parolaccia milanese, ma i CAS è una sigla delle tante che andremo oggi a scoprire, che parla di centri di accoglienza, eccetera.
Io peraltro la puntata in cui abbiamo ospitato Giancarlo la ricordo benissimo, una bellissima puntata sull'Etiopia, su questa nostra terra madre, e abbiamo tirato fuori, diciamo, gli aspetti quelli storici, quelli mitologici, quelli culturali, e fu una puntata, diciamo, vibrante, veramente. Lo ricordo ancora con affetto e spero di ripescare anche il podcast, così lo rimettiamo in circolo.
Molto volentieri, questa è proprio un'ottima occasione. Magari andiamo a ripescare anche il podcast dove abbiamo avuto ospite per la scorsa volta ai Militant Sound System, nella persona di Nathimil. Davide, ben trovato.
Buongiorno a tutti, è sempre un piacere stare qui con voi, finalmente, anzi.
Era da un po' che mancavi dai nostri microfoni. Oggi, tra l'altro,
mi mancavate anche voi.
In veste di ai Militant Sound System, Dub Rising, sì, producer, sì. Siletta, Soundboy, ma anche...
Anche io faccio l'operatore, come diceva già, anche da diversa, anche tadam. Sì, è da più di 10 anni che mi occupo di accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati, sostanzialmente per il sistema di protezione dei richiedenti asilo.
E quindi, insomma, ne sai, ce ne puoi parlare anche tu con cognizione di causa, così come anche il nostro amico Somi, che invece è la prima volta che viene negli studi di Red Vibes.
Sì, grazie per l'ospitalità e buongiorno a tutti, mi chiamo Somi.
Allora, Somi, chi sei? Che fai?
Tra tanti mestieri, in questo momento sono nella parte dell'offeso come migrante, quindi la parte del torto, che dobbiamo chiarire un po' di cose.
Molto volentieri, tra l'altro sappiamo che tu ti occupi anche di mediazione culturale, no? Con altri due fratelli migranti qui nel Salento.
Sì, faccio un mediatore interculturale, come dicevo, tra altre cose, ma questa è una passione, non è un lavoro.
Ok, quindi oggi ci avremo anche il punto di vista,
tantissimi punti di vista, sperando di fare sia chiarezza, ma anche di complicare il quadro, non soltanto di chiarirlo, cioè di aggiungere probabilmente a quello che è un fenomeno che viene visto con troppo piatto, aggiunge invece molte sfaccettature, un fenomeno complesso che dobbiamo capire in tutti gli aspetti, quindi speriamo anche di complicarle le cose.
Senti,
oltre che a chiarirle.
Di complicato qua c'è anche la ricetta che state preparando oggi, perché sento degli odori
odore,
incredibili che
la spezia.
Stanno cucinando gli ospiti.
Questo è il classico odore di berbere ed è una spezia che mi ha regalato la mamma di Johannes, un mio amico eritreo, e oggi, grazie anche alla collaborazione di Giancarlo, riusciremo a fare, probabilmente, a tirare fuori, diciamo, lo zighini eritreo, un piatto, diciamo così, tipico, storico, si fa in varia maniera.
E invece, tutto dipende dalla cottura, della tanta cipolla che ci stiamo mettendo e della carne. Dell'ingera, vediamo se ha fermentato bene negli scorsi 3 giorni.
L'ingera l'ha portata Giancarlo, nella pentola grande, insieme alla salsa berbere, ci sta sobbollendo adesso con lo stufato di montone, quindi cominciate a prepararvi le mani, perché si mangia con le mani questo piatto.
Ci sporcheremo di rosso.
Per fare audience ormai pure noi, caro Degenereto, ci siamo messi a fare show cooking.
Io già sto con la bavetta.
E allora cominciamo a sentirci un altro pezzo, un'altra brand new, settembre 2018, 7 pollici, Roots Youth Records, I Mitri, Jobless We on R&D Vibes.
Hey. Whoa, now. Counter action, yeah.
Ogni sabato, 12:30, Radio Sonar.net, Strictly Positive Vibration, on the Digital Air.
Hey, hey. This is R&D Vibes. Welcome. There's another blessing. There is reason for prayer. Every day life gets in dreader. So much hatred and suffering within ourselves. We need to feel better. So much need for the Father's word. Judge up provides the goody with shelter. There is reason for prayer to the Most High, our wise loving Father. Judge up bless sweet tonight. Hold tight. Even though bad troubles we are facing, rest the deep in eye and eye. Judge a blessed sweet tonight. Oh, tight. Even though the troubles we are facing, rest the deep in eye and eye. Hey, hey. With every step comes another blessing. Hey, there's another blessing. Okay. There is reason for meditation. Appreciation in these times of mediation and relentless appropriation. There is need for us to have vibration from here to there on each and every station. Spiritually awakening each and every nation. Fit mind and body, we're ready for the mission. We shall succeed, that really isn't in question. Finally free from material obsession. Finally free from addiction to possession. We're ready for the session. Judge a blessed sweet tonight. Hold tight. Even though bad troubles we are facing, rest the deep in eye and eye. Aye, aye. With every step comes another blessing. Judge a blessed sweet tonight. Lo strumentale di Ja Bless We di Ai Mitri. Riprendiamo la nostra chiacchierata. Oggi la puntata che abbiamo voluto intitolare The Hate Factory, la fabbrica dell'odio, con riferimento soprattutto al decreto Salvini. E la prima annotazione da fare rispetto a questa situazione è la scelta politica, no? Di aver voluto racchiudere all'interno di un provvedimento legislativo, peraltro d'urgenza, quindi con tutti i sospetti di costituzionalità di questo provvedimento, e racchiudere il tema dell'immigrazione e quello della sicurezza nello stesso provvedimento. Come a dare, no? Come dire, l'idea che fanno parte entrambi dello stesso ordine di problemi e che quindi risolvendo il problema dell'immigrazione si risolve il problema della sicurezza o viceversa, o che l'immigrazione può essere soltanto un problema che si legge attraverso le lenti di un discorso securitario. E il primo, diciamo veramente, quindi diciamo così, il primo secondo me ordine di, diciamo, dibattito, la prima chiave di lettura di questa puntata dovrebbe essere proprio questo, perché ovviamente noi dobbiamo inseguire questa lettura addirittura che già possiamo dire risale alla, come dire, alla, esatto, non solo alla Bossifini, ma più recentemente a Minniti, alla scelta del governo Gentiloni di affidare a Minniti il Ministero dell'Interno, che ha avuto, esatto, come conseguenza quello di, come dire, di dare al paese la lettura di destra sulla questione dell'immigrazione, cioè una lettura di tipo problematico, securitario, da risolvere con un problema di repressione. Questa è la chiave di oggi, caro Luca, e credo che forse è la prima domanda che vorrei rivolgere al nostro ospite, sì, in particolare a Davide, se sì, te la senti di intervenire sul tema.
Sì, no, me la sento assolutamente. Ovviamente il discorso è molto complicato, però giusto per seguire un attimo il tuo preambolo, in effetti possiamo assolutamente affermare che sostanzialmente l'integrazione di persone che vengono da paesi terzi mischiati col discorso, col tema della sicurezza, ovviamente già sembrerebbe che sia un discorso assolutamente,
cioè una,
non solo emergenziale, associativa, ma che, fatto che in qualche maniera fatta per giustificare forse non lo so, come dire, domande più che altro di natura politica e non tanto di risoluzione dei problemi, anche perché mi sembra che diciamo è l'analisi di fondo che manchi sostanzialmente, o meglio sembra che chi sta governando attualmente l'Italia l'analisi l'abbia ben chiara, però l'aspetto è sostanzialmente repressivo rispetto a un fenomeno che in realtà è di natura non solo come dire continentale ma internazionale, cioè il tema è attualissimo per tutto l'Occidente, Sud America, vediamo quello che sta succedendo oggi in questo momento alle frontiere con il Sud America povero, quindi inseriamo anche il Messico in questo discorso, con gli Stati Uniti, l'Australia già da un po' di tempo ha chiuso le frontiere ed era uno dei primi paesi di migrazione da parte del sud-est asiatico, e oggi noi, senti, siamo l'Europa e
tornando noi in Italia, no? Tornando in Italia, dove vogliamo cominciare rispetto alle conseguenze del decreto Salvini, per esempio dalla restrizione, no, sul sistema SPRAR, che è la prima cosa che abbiamo visto, ci tocca un po' da vicino. Vogliamo innanzitutto spiegare cos'è uno SPRAR e quali sono, diciamo, le differenze tra i vari centri di accoglienza che si occupano appunto dell'accoglienza dei migranti, Giancarlo?
Allora, sì, è molto difficile cominciare a fare un discorso sull'immigrazione, affrontarlo senza cominciare a mettere un po' di ordine, di chiarezza, specialmente sulla questione. La questione immigrazione, che non è solo quella dei richiedenti asilo o dei rifugiati, ma è anche quella di tante altre categorie di immigrati. Ci sono dei sistemi di accoglienza che non accettano tutti gli immigrati, ma i richiedenti asilo e i rifugiati. Uno tra questi sistemi è quello dello SPRAR, sistema di accoglienza, sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Ma in realtà in Italia esistono un sistema parallelo.
Scusami, i richiedenti asilo e rifugiati sono coloro che stanno scappando da paesi in cui ci sono o delle guerre oppure sono delle persecuzioni politiche.
Sono i migranti buoni nella vulgata, in qualche misura.
No, per spiegarlo, insomma, anche a chi ci ascolta, ripeto, magari si trova al supermercato a dover parlare con lo spettatore di Rete 4 e non ha sufficienti argomentazioni per sostenere una conversazione, spesso anche aggressive.
No, anche per essere più completi, sono le persone che in questo momento sono costrette ad arrivare in Italia attraverso canali illegali, e quindi l'unico modo per regolarizzarsi è quello di fare richiesta e di accesso al sistema di accoglienza. Questo perché nel corso degli anni sono state bloccate tutte le altre possibilità di ingresso legale in Italia.
Se c'è una guerra nel mio paese e io voglio scappare in Italia per essere tutelato...
Non solo. Qualsiasi modo per arrivare, quello che dice Giancarlo è molto chiaro, no? E non c'è un modo legale per arrivare, per passare da un paese a un altro, se non dichiararsi o entrare in una procedura per dichiararsi rifugiato politico o richiedente asilo, sostanzialmente, oggi in Italia.
Sì, no, solo per come dire, concludere la definizione, perché è importante partire dalla base.
per richiedente asilo e soprattutto il riconoscimento del dell'asilo politico viene dato alle persone in base alla storia personale. Quindi non basta il paese di provenienza. La Convenzione di Ginevra, al quale praticamente si rifà, diciamo, tutto questo diritto, sostanzialmente riconosce l'asilo politico alle persone che rischiano la vita per vari motivi di persecuzione, possono essere politici, religiosi, eccetera, eccetera. Quindi non basta solamente provenire da un paese di qualsiasi, perché ci sono persone che provengono dal Pakistan che prendono l'asilo politico, persone che provengono dal Pakistan che sono dei semplici migranti economici. Questa è, diciamo, la vera differenza che è stata fatta in tutti questi anni, che però fondamentalmente l'Italia non ha saputo gestire, almeno non ha saputo gestire del tutto.
Quindi se sei un migrante economico non hai il diritto ad accedere in Italia in maniera legale, se invece sei un richiedente asilo o un rifugiato lo puoi fare se sei, diciamo, accolto in questi centri, quindi se superi un esame, come funziona?
E comunque mediamente cerchi di venire in Italia col barcone, perché non c'è un accesso legale da questo punto di vista, anche perché in questo caso si tratta spesso di rifugiati politici, insomma gente che ha problemi e che non può prendere l'aereo.
Dai, allora, capiamo cosa succede quando uno arriva in Italia in 2 minuti, poi ci ascoltiamo un pezzo e riprendiamo la discussione.
Esatto, era proprio da cui volevo partire. Mettiamoci nei panni della persona che ha affrontato il viaggio, il classico viaggio via mare. A questo punto può entrare in uno dei due sistemi di accoglienza che ci sono in Italia. Uno che ha un'impostazione ministeriale del Ministero dell'Interno in collaborazione con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, l'ANCI. E questo è il sistema SPRAR, che è ciò che sta per venire a essere smantellato
dal decreto Salvini.
Perfetto. Altrimenti, nel corso degli ultimi anni, dalle rivoluzioni delle primavere arabe in poi, dal 2011, si sono creati tutta una serie di sistemi paralleli di accoglienza, di prima accoglienza. Un tempo esistevano i CARA, grossi centri, anche da 1.000-2.000 persone. Poi sono stati istituiti dei centri ICAS, centri di accoglienza straordinari, i famosi, per semplificare, i famosi hotel a 5 stelle, dove c'è wifi gratuito,
come canta Bello Figo,
che sono gestiti da privati, che si sono messi d'accordo essenzialmente con la prefettura e hanno bypassato il comune su cui si insediano, quindi spesso vengono istituiti dei centri in piccole comunità, anche magari di 2.000 persone, un centro da 100-200 persone gestito da un privato, senza magari che ci sia stato l'accordo del comune e della comunità. Abbiamo visto tanti esempi anche mediaticamente di situazioni dove la comunità protestava contro quello che sentiva un'interferenza. Esatto.
Magari dopo ci li racconti, magari dopo Somi, se vorrà, ci potrà raccontare anche la sua esperienza. Prima però tornerei a parlare di terre madri.
Esatto, c'è un bel pezzo adesso nella scaletta di Generator che in realtà è veramente, come dire, profetico, perché si chiama Motherland e fa riferimento veramente al posto da cui veniamo, a cui ci sentiamo di appartenere anche, io direi, ed è un 7 pollici del 2015 per la Alpha Step Records con Kiangana alla voce, Alpha Step a Motherland.
Too long.
questo in sottofondo è Wicked Spirits Are Gone, giusto di Generator?
Giustissimo.
Sempre Alpha Step Records, sempre il 7 pollici, lato B del 7 pollici Motherland, che ci siamo ascoltati prima con Kiangana. Allora, dove eravamo arrivati?
Noi stavamo parlando con i nostri ospiti, Giancarlo, Davide e Somi, del tema immigrazione, uno degli aspetti che è toccato da questo decreto Salvini. E si parlava, innanzitutto abbiamo cercato di fare un po' di chiarezza con Giancarlo, anche in questa babele di acronimi, no, di strumenti e di vari sistemi che ci sono, rischiano di scomparire o potranno non esserci e così via. E però quello che forse è più interessante, credo, no Giancarlo, lo dico a te perché insomma, come ci hai suggerito questa chiave di lettura, è capire cosa succede, diciamo così, a un migrante quando arriva sul suolo italiano. Innanzitutto come può arrivare?
Allora, in questo momento
coi barconi.
Coi barconi purtroppo è una delle soluzioni obbligate. Perché per quanto potevamo contestare la legge Bossi-Fini, che prevedeva con tutta una serie di difficoltà per l'accesso legale, però garantiva migliaia di posti di ingressi legali ogni anno.
Con permessi di lavoro. Cioè praticamente dava degli incentivi a delle aziende se prendevano dei migranti a lavorare prima ancora che questi migranti
l'Italia ogni anno ha bisogno comunque di un certo quantitativo di persone che vengano dall'estero a svolgere determinati lavori.
Ok, questo
e quindi questo è un dato di fatto e bisogna riuscire a trovare il modo di farli arrivare legalmente. Poi la Bossi-Fini aveva
c'era il sistema delle quote, giusto? C'era
un decreto flussi. Questi decreti flussi sono venuti a mancare.
Quindi ora l'unica possibilità è mettersi su un barcone e arrivare a Lampedusa.
Esatto. Poi faccio richiesta di asilo, io migrante. Se sono fortunato riesco ad entrare in un sistema magari di prima accoglienza come quello del CAS. Avrò passato diversi mesi di attesa in qualità di richiedente asilo. Prima di poter ottenere una convocazione presso una commissione territoriale alla quale io racconterò la mia storia personale, quindi i motivi che mi hanno spinto a partire e a fuggire dal mio paese. Questa commissione deciderà se io sono poi meritevole di essere considerato una persona che effettivamente scappa da una situazione di discriminazione personale per motivi di sesso, razza, religione, quindi se merito lo status di rifugiato, oppure se nel mio paese c'è una situazione di grave danno e di rischio generalizzato per la quale non sarebbe possibile da parte del governo italiano permettere il mio rimpatrio, perché certo, mi metterebbe veramente in una condizione di pericolo.
Perché ricordiamoci, ci sono delle convenzioni internazionali che impongono, diciamo così, o che costringono i paesi di fatto ad accettare la richiesta di asilo, no? In determinate situazioni, giusto?
Esatto, parliamo della convenzione di Ginevra
che ha citato prima Davide.
Allora, continuiamo a parlare del discorso della prima accoglienza, cioè nel senso la differenza tra un CAS, uno SPRAR. Io non è che l'ho capito tanto bene.
Allora, il CAS è un centro di prima accoglienza, quindi probabilmente io migrante sarò accolto in quel tipo di struttura, nell'hotel a 5 stelle dove c'ho il wifi gratuito, però dove non mi viene permesso sostanzialmente di fare nulla. Potrò cominciare a lavorare dopo 2 mesi, prima erano 6 mesi in cui io non potevo fare niente se non stare nell'hotel a bivaccare. Magari se sono fortunato e se gestito in una maniera un po' decente mi avranno offerto un corso di italiano, però in un CAS non mi vengono offerti altri strumenti di integrazione, come invece altri miei colleghi migranti che sono entrati nel sistema dello SPRAR, anche come richiedenti asilo o dopo aver avuto un riconoscimento di status come rifugiato, lì nello SPRAR hanno più possibilità di ricevere corsi di formazione, tirocini formativi, essere inseriti meglio nella società.
Invece per me, al mio arrivo, che sono qui da ben 18 anni, non era così, non c'era un CAS. Non c'avevo un pocket money, non c'avevo niente, l'affitto, dovevo provvedere da solo. E quindi sono stato rinchiuso pure io, ma non in un centro proprio di... Sì, a Regina Pace, esattamente.
Ve lo ricordate, forse qualche ascoltatore salentino, ma poi la questione è diventata anche nazionale. Regina Pacis era una specie di fatto, era diventato un carcere sul
mare.
Era
un carcere. Quando stai là rinchiuso e guardi la finestra fuori, c'è il mare, estate, fa caldo. Cosa puoi vedere? Soltanto sono i cani che godono il mare più di te che stai là dentro.
Quanto sei stato tu a Regina Pacis?
Io sono stato là per ben 3 volte, finché non ho avuto uno che mi ha fatto un contratto di lavoro, e con la sanatoria ho avuto un permesso di soggiorno subordinato.
E questa differenza fra essere clandestino e stare dentro un sistema di illegalità, costringersi a stare in un sistema di illegalità, e invece avere la regolarizzazione ed entrare come idea a fare parte di una comunità territoriale.
Infatti, da quando sono stato regolarizzato, le cose sono migliorate, perché prima lavoravo in nero 12 ore, pagate pochissimo, e non era sempre che c'avevo un lavoro ogni giorno,
certo.
No? Era una cosa ogni tanto, sì, quando piove non puoi andare in campagna, quindi stai a casa, però è l'affitto da pagare. Adesso diciamo che i ragazzi sono più spensierati, no, dico questo come uno che vive proprio problematica anche oggi, giorno odierna, che quando siamo arrivati qui, quando sono arrivato, non c'era quel ragazzo davanti al supermercato con un cappello, ma c'era almeno uno con gli accendini che li vendeva. C'è questo grande cambiamento, anche una critica verso noi immigrati, oltre a quello che criticheremo, quello che sta facendo il governo, che è una cosa ancora più assurda, perché c'è la classificazione. Tu sei questo, tu sei quello e tu sei quell'altro.
Questo è un aspetto interessante. Io vorrei chiedere anche ai nostri ospiti, dopo magari il break musicale, se ci danno la loro opinione sui cambiamenti, no? Se il sistema che c'era fino da 18 anni, dall'esperienza di Somi a quella di oggi, quella con i sistemi vari, diciamo, di accoglienza, di Sprari, casse e così via, se stava funzionando e che cosa può cambiare rispetto a questa esperienza. Nel frattempo io ridarei la parola a Degenerator, che ha selezionato qui,
visto che qui c'è
un remix clamoroso di un,
esatto,
pezzo che già c'eravamo già innamorati quando uscì in originale, lo scorso anno abbiamo mandato
sul podio della nostra,
esatto,
chart italiana. Stiamo parlando di Michela Grena meets North East Gadgets Orchestra con Wiki Dub Division, la loro Mama, e qui ce l'ascoltiamo in una very brand new 12 pollici Unemployment Records, uscita nel novembre 2018, e il lato B della bellissima Mama già citata. Io direi ce la sentiamo e poi la presentiamo bene.
R&D Vibes, radiosonar.net. Filo Music Remix.
Oh mama, let me see your light. Oh my sweet mother earth, let me shine. Let me see your colors, your big eyes. Oh mama, your colors are bright. Oh mama, your colors are diamonds. In this your bedtime. Oh mama, your colors are bright. Oh mama, your colors are diamonds. In this your bedtime. Oh mama.
Oh mama, your colors are bright. Oh mama, your colors.
Mama e Wicked Up Division, Michela Grenamitz, Nortiska Jazz Orchestra, stampata sul vinile sul lato A di un bellissimo 12 pollici dell'Unemployment Records, e sul lato B invece trovate le bellissime due tune che ci siamo ascoltate rispettivamente, il remix di Philo Music e il dub extra cut firmato Paco Ten. Quindi sono due version che trovate in digitale sul sito unemploymentrecordsitaly.bandcamp.com. Bless up i nostri fratelli Philo Music.
Bello,
e Paco Ten.
Bella iniziativa quella dell'Unemployment Records di stampare, diciamo così, e di arricchire, no, con queste remix, questi dub, un pezzo che è stato clamoroso lo scorso anno
e arricchire
che,
anche
che
le
suona
nostre
molto,
dub box.
Esatto, suona molto live ovviamente, che è tutto strumentale, c'era il Nortiska Jazz Orchestra, però c'è anche quel tanto di digitale dei Wicked Up Division che è stato poi, diciamo così, in un certo senso esasperato, no, dai remix, quindi oggi diventa anche un bel pezzo da sentire.
Sì, assolutamente.
Da dove dico, lo chiedevo a Davide come, diciamo, come selector, se è un pezzo che suoneresti tu in una session.
Sì, assolutamente, sì. Molto bene.
Allora, ritorniamo al nostro discorso.
Ripartiamo?
Ripartiamo dal... Noi stavamo, diciamo, abbiamo fatto un po' un quadro della situazione, abbiamo spiegato un po' che cosa era successo. Somi ci ha dato anche una bellissima esperienza, un bellissimo ricordo della sua esperienza personale 18 anni fa. Tante cose erano cambiate. C'era sotto questo cappello normativo tante soluzioni, diciamo, per affrontare il problema dell'immigrazione. Da quello che ci raccontano i nostri amici, lo SPRAR sembrava il sistema, diciamo così, che è parso meglio funzionare in questa, diciamo così, in questo decennio sostanzialmente. Che cosa succede adesso con il decreto Salvini?
Allora, innanzitutto hai utilizzato un termine che è quello di sistema, perché è stato il modello SPRAR, perché è un modello che tra l'altro viene invidiato da diversi paesi europei come sistema di accoglienza, proprio perché cerca di fare sistema. Ci sono dei comuni in Italia che fanno richiesta di poter ospitare un tot di persone, un numero congruo ovviamente con le possibilità della comunità, in maniera tale anche da favorire l'inserimento sociale in maniera più agevole a quel certo numero di persone. E da tutte queste esperienze, da tutti questi progetti, tutti questi progetti si collegano ad una cabina di regia, uh-huh, che è al Ministero dell'Interno. Addirittura, e con l'intermediazione dell'Associazione dei Comuni Italiani. Quindi da tutti questi anni di lavoro si sono colte molte buone prassi, si è fatto sistema appunto per cercare di ragionare come migliorare mano a mano. Perfetto. Il sistema di accoglienza,
possiamo dire che è un modello che è nato dal basso, bottom up, si è sviluppato in questa maniera sulla prassi più che su un'idea, diciamo.
È partito da pochi numeri, un sistema che accoglieva nei primi anni 2000 solo 3.000 persone, e adesso è arrivato a circa 30.000 persone. Il sistema che non è un sistema, ma tutta quella
una rete di progetti, perché chiaramente diciamo c'è un servizio centrale che diciamo è il cervello che viene appunto gestito dall'Associazione Nazionale dei Comuni,
E la particolarità è proprio questa, è che territoriale, cioè funziona perché piccoli, come spiegava giustamente Gianca, piccoli gruppi di persone vengono inseriti all'interno di una comunità. Questa cosa è la, diciamo, la cosa rivoluzionaria rispetto al vecchio sistema che erede del sistema in cui Somi stesso
si è trovato, Somi,
di cui Somi stesso è stato, diciamo, succube in qualche maniera. La differenza è proprio questa, è che i progetti vengono gestiti e veicolati dagli enti territoriali, quindi sono gli stessi comuni, le province, che conoscono perfettamente, diciamo, quali sono le caratteristiche del territorio, a dover in qualche maniera gestire tramite enti gestori qui in provincia, Arci, per quale lavoro io, il GUS e vari altri, a poi gestire, diciamo, i gruppi di lavoro che degli operatori che sono e che costruiscono i percorsi individuali di ogni ragazzo che entra, di ogni ragazzo, ogni ragazza che entra nello SPRAR, per poter appunto fare integrazione, come dire, accoglienza integrata, cioè tutta una serie di servizi legati al territorio e legati al percorso individuale della persona. E questo è quello che fa seriamente lo SPRAR ed è quello che sta smantellando man mano il decreto Salvini, se ne vogliamo.
Infatti, come dici bene, che non è un progetto ma è un percorso, che bisogna capire, analizzare un po' le parole, perché un percorso è una strada che tu segui per arrivare a un punto, e si vede che lo sistema SPRAR l'ha fatto arrivare, e si vede i ragazzi, la crescita, i ragazzi che sono usciti dallo SPRAR con una formazione, certo, che adesso sono anzi economicamente e socialmente inseriti nella comunità.
Che poi è il modello, anche possiamo dirlo, quello che, insomma, viene pubblicizzato anche come modello Riace, cioè un sindaco, una comunità locale che utilizzano questo sistema anche per creare, diciamo così, e rivitalizzare dei comuni come quello di Riace, che stava scomparendo di fatto.
Sono così, sono tutti gli SPRAR sono così, non si può aprire uno SPRAR senza ente territoriale. Cioè è l'ente territoriale che fa domanda tramite con l'ente gestore per aderire ai progetti dello SPRAR. Questa è la particolarità ed è quello che invece non viene riconosciuto dal decreto Salvini, perché ne smembra totalmente il contenuto tramite un'azione così trasversale, cioè tagliare la possibilità alle persone di entrare per titolo, quindi eliminando la protezione umanitaria, che era il 60-70% dell'utenza SPRAR. Quindi col decreto Salvini sparisce la protezione umanitaria, di conseguenza sparirebbe tutta l'utenza SPRAR. Chi non prende il titolo di protezione sussidiaria e asilo politico va direttamente nei CAS. Stiamo parlando di probabilmente centinaia di migliaia di persone attualmente nel territorio italiano.
Quindi questo è per rispondere alla domanda che stavo facendo all'inizio, cioè che cosa cambia col decreto Salvini? Di fatto viene smantellato questo sistema.
Un sistema che è stato un laboratorio molto importante per l'implementazione di politiche sociali. Ecco perché è un modello, perché ed è strano anche che faccia capo al Ministero dell'Interno, certo, quando forse potrebbe fare in capo al Ministero delle Politiche Sociali. Perché ci sono state tante esperienze molto significative di messa in rete, di collegamento di tutti i possibili enti e istituzioni che vanno a essere coinvolti per la risoluzione di un problema. Quindi quello che il sistema SPRAR cerca sempre di suggerire a chi gestisce poi i progetti è quello di mettersi in collegamento con tutti i servizi possibili, il comune, l'ambito di zona, il medico di base, il sistema sanitario, il sistema anche del lavoro, della scuola.
Certo. Cioè se esiste un tentativo in cui si cerca di soddisfare le necessità di tutti, della comunità, del nuovo arrivato, sembra proprio questo, e invece giustamente da quale punto di vista è bello chiederselo.
Io posso fare una domanda che poi in realtà la cui risposta la vorrei avere dopo il break musicale.
Come no?
Allora la domanda è, a questo punto è una domanda provocatoria, anche forse anche un po' retorica, però poi vorrei l'opinione di tutti. A questo punto il decreto Salvini in realtà, più che creare sicurezza, crea insicurezza, cioè creerà più clandestini di quanti ce ne sono? Punto interrogativo.
Lo scopriremo dopo Forlock e Arawak to the Foundation on R&D Vibes.
To get myself together,
Presentano il loro secondo album To The Foundation, uscito a ottobre 2018 per la Tempesta Records di Paolo Baldini, quindi da una brand, very brand new italiana a un'altra very brand new italiana, The Prophet's Rise Again. Ci siamo ascoltato prima To The Foundation, quindi doppia tune da questo disco che include collaborazioni con artisti giamaicani come Luciano, Mike Ashmai, recentemente scomparso Juba Lion, rest in peace, e quindi abbiamo mandato l'inizio è la fine di questo album che vi consigliamo di ascoltare. Se non sbaglio c'è stato segnalato anche la nostra amica Teresa di Run It Agency, che salutiamo e ringraziamo per queste bellissime chicche.
Io invece voglio complimentarmi con For Lock Arawak per questo omaggio a Dennis Brown, perché To The Foundation è una delle canzoni, forse una delle più belle canzoni roots.
Bravo Faugno.
E quindi è bene che questi giovani, questa giovane generazione omaggino i grandi della roots music in questa maniera, reinterpretando. E noi lo vediamo per esempio spesso quando vengono i cantanti giamaicani, fanno sempre una canzone, una di Bob Marley e una di Dennis Brown per esempio, la fanno sempre.
Io, il re e il principe, non se lo fanno mancare.
E quindi è giusto anche gli italiani, non soltanto i giamaicani, si ricordino chi sono veramente, diciamo, i capostipiti, no? I solid foundation, come si dice.
E noi invece ricordiamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici di radiosonar.net che questa è R&D Vibes, la settima puntata della 12ª stagione, in cui stiamo parlando insieme ai nostri amici ospiti nel nostro salottino di immigrazione, accoglienza e soprattutto delle conseguenze del decreto Salvini. Ci eravamo lasciati prima del pezzo con una domanda, Mimmo, ripetiamola, esatto, e poi proviamo a dare una risposta sintetica ma efficace.
Sì, è chiaro che, voglio dire, rischiamo, diciamo, anche qui, come ho detto all'inizio, di complicare un fenomeno, no? di aggiungere elementi, e magari i nostri ascoltatori avranno le idee più confuse di quanto non ce l'avevano prima della trasmissione, perché è complicato, è un fenomeno complesso e va spiegato in tutte le sue sfumature. La domanda però era semplice, era: con il decreto Salvini, che adesso cambia un po' questa situazione, mette mani sul sistema, sui vari sistemi, diciamo così, di non solo di sicurezza ma anche di immigrazione, ci saranno meno clandestini? Questa era la domanda. E allora comincerei a far rispondere Gianca.
Dunque, facciamo sempre l'errore di dire utilizzare dei termini clandestini o piuttosto irregolari. Io sicuramente ti posso dire che ci saranno molte più persone irregolari che si troveranno senza, presenti in Italia senza un documento di soggiorno che gli dà possibilità di inserimento sociale.
Salutiamo allora
e
anche
lavorativo.
Gli amici del cesso a San Papier, visto che si parla di San Papier, non possiamo che cogliere questo gancio e mandargli un grosso abbraccio. Vai Gianca.
Non avere un documento vuol dire avere un disagio e manifestarlo e renderlo probabilmente percettibile da parte della popolazione, della cittadinanza.
Ed essere anche forse più diciamo soggetti, vittime di un sistema invece malavitoso che è concreto in Italia, lo sappiamo, e che probabilmente può approfittare di questa situazione per far man bassa di manodopera, di manovalanza malavitosa.
Certo, assolutamente, in parte è già così, proprio perché abbiamo capito bene che praticamente stiamo parlando di due mondi diversi in cui fino ad ora si è investito poco, probabilmente.
Cioè, quello sta facendo un favore alla mafia?
Virtuoso, e non solo, lo ribadisco quello che ho detto prima, sembra che ci sia, cioè il sospetto in sostanza che sia funzionale in qualche maniera. Ora
stiamo facendo un favore alla mafia,
stiamo scendendo subito sulla politica. Molto probabilmente sì, ma già lo è. Oh, così, perché le situazioni di Rosarno le
diciamo
conosciamo,
le
situazioni
stanno
in Sicilia o del Foggiano le conosciamo, si conoscono perfettamente e le conosce perfettamente.
Il che non significa che tutti i migranti che arrivano qua sono, diciamo, persone che sono ben disposte a delinquere. Significa che, come in tutte le situazioni di ghettizzazione, di periferia, di difficoltà economica, chi vi si trova è chiaramente soggetto alla disperazione. Capito?
Dove non c'è regolarità, dove non c'è inserimento, dove questo sistema tra virgolette virtuoso, che è stato anche riconosciuto dall'Unione Europea, ha funzionato e diciamo è stato possibile attuare queste prassi, questa rete di progetti e di unioni territoriali, dove non è stato possibile applicare questo, si è creata solamente marginalità. Il decreto Salvini sta puntando ancora di più su quel sistema, sul sistema di marginalità, cioè non dare, togliere diritti a tutta una fetta di categoria, a una categoria di persone, per poter diciamo,
per poi poter dire i migranti delinquono.
Secondo il loro preavviso sarebbe pure diciamo in previsione il rimpatrio di queste persone, ma sembra che sia impossibile, perché sono più molti di più i soldi da investire, i soldi degli italiani, i soldi delle tasse degli italiani, nel far tornare queste persone a casa, perché non ci sono accordi bilaterali per tutta una situazione di diciamo politica diplomatica internazionale che non stiamo qui a sottolineare, molto di più che integrare
ci
queste persone.
Ci costa di più rimpatriarli che non accoglierli.
Assolutamente sì.
Cioè il Ministero dell'Interno usa tutti gli strumenti a sua disposizione
disposizione per tentare di autoperpetuare questa idea dell'irregolarità e quindi del pericolo, della paura.
È un decreto insicurezza questo, è un decreto insicurezza, cioè crea delle situazioni di marginalità, crea più insicurezza, crea più situazioni diciamo a rischio, perché Salvini si deve porre come quello che l'aveva detto, aveva ragione lui, e la migrazione vuol dire insicurezza, perché lui ha fatto in modo che migrazione vuol dire insicurezza. Questo è in buona sostanza il meccanismo che c'è dietro tutta questa partita del decreto Salvini.
È un decreto anche contro la qualità del servizio, perché in questa maniera io favorisco l'imprenditore, il faccendiere che si vuole occupare di immigrazione e che avendo adesso meno soldi a disposizione utilizzerà un grosso centro con tante persone, piuttosto che cercando di ridurre i servizi offerti al migrato per l'inserimento sociale, puntando ovviamente sulla presenza di operatori qualificati. Come invece
cosa che non è detto che avvenga adesso che questo sistema viene smantellato e quindi chiunque può andare a occuparsi di queste cose
è un po' la differenza che sostanziale tra il CAS e lo SPRAR che c'è stata finora. Diciamo che lo SPRAR ha un livello qualitativo più alto, è più difficile, è impossibile anche diciamo fare business su questo, perché c'è una stretta e severissima rendicontazione da sottoporre al ministero.
Lo dico brutalmente, possiamo dire che il CAS è un parcheggio e lo SPRAR è un acceleratore di integrazione?
Bravissimo, è un'ottima sintesi.
Ok, allora ci siamo scaldati.
Sfatiamo pure il mito
Davide.
Sfatiamo il mito pure dei soldi spesi ai migranti, cioè questa è una cosa da dire assolutamente, perché è la verità e bisogna dire sempre.
Però aspetta, la diciamo dopo un pezzo. Perché questa è una cosa importante, diciamo dobbiamo avere la massima attenzione da parte del nostro pubblico. Ci siamo un po' scaldati in questo blocco perché questa cosa del decreto Salvini ci sta facendo salire la bile nera, quindi direi di calmarci con un'ottima brand new uscita ottobre 2018 sul Tempo Fidem Reading, produzione Siletta Burnside per la Ram Got Records. Lui è Peppery, questa è Thankful su R&D Vibes.
Brand new R&D Vibes. What y'all know?
Accettato style. Digitally.
Mistake and no failure, so I no regret. None of me wrong choices, them I no forget. Tighten up me thing like rivet. We have it left, so life is a learning process. Road might a rocky, but we making progress. Some not no patience, so them a protest. And when you fling more, them end up a trueless. But the BBT, we have it them to digest. But I now go take it lightly if I guide this. Here King Selassie, I as the brightest. Wall up me head and big up my chest. And be thankful, be every handful. A blessing when me get me now fi have a bank full. Money a fi make and grounds a fi trample. But make we set an example. And be thankful, don't be hateful. Nah grudge nobody because them plateful. A fi hold the faith until the gate pull. You don't want fi end up like the great bull. And up end up like the duck. Get pluck, try fi grab riches and end up get duck. Try force them way and end up get stuck. Some of them no want fi get walk. Sit down in a bed and so not and them no want fi get up. See you with your things and you them want fi set up. And bout them no pamper, them no come fi pet up. Where them did they when you a walk hard and sweat up. Some of them so greedy and so gavalicious. Have a lot of money but it's still not enough. Them grudge another man where you fit in a surplus. No man things no get me nervous. No, me just be thankful for every handful. A blessing when me get me now fi have a bank full. Money a fi make and grounds a fi trample. But make we set an example. And be thankful, don't be hateful. Nah grudge nobody because them playful. A fi hold the faith until the gate pull. You know a fi end up like the great pull. And up end, money fi make, money fi collect. Money fi the novice and the big intellect. Hard working and I no joke me a make. No tell me about no intranet. Me love my life and me no say foundation fi set. Mistake and no failure so I no regret. None of me wrong choices them I no forget.
tighten up me thing like revert. We have remember say life is a learning process. Road might a rocky but we making progress. Some now have no patience so them a protest. And when you fling more them men up at your less. Positivity we have them to digest.
Ultima mezz'ora in compagnia di R&D Vibes, The Hate Factory, il titolo della nostra settima puntata, La Fabbrica dell'Odio, perché secondo noi questo decreto Salvini sta portando ulteriori divisioni, ulteriori pregiudizi nei confronti di persone che vorrebbero soltanto integrarsi e interagire con una società che sicuramente non è perfetta e che magari loro possono contribuire anche a migliorare.
Posso dire che questa Fabbrica dell'Odio oggi è under new management, ma c'era già prima, c'era un, come dire, un capo squadra, un capo fabbrica diverso, si chiama Minniti, ce n'erano degli altri, però diciamo questa nuova gestione della Fabbrica dell'Odio probabilmente produrrà ancora più odio.
Ha trovato un degno erede,
esatto,
Minniti.
Funzionario. Un attimo che...
Sì, la Bossifini non era neanche tanto fautrice di pace e amore, perché
e infatti
ha iniziato
stata
a categorizzare
contestata.
Fortemente la Bossifini.
Senti Davide, parliamo di soldi, stavamo dicendo prima, cerchiamo di capire, no? Perché giustamente c'è tanta gente che dice ma qua c'è un business, si arricchiscono le cooperative, con gli SPRAR... Quanti soldi girano e come vengono utilizzati questi fondi, da dove vengono? Facci un quadro sintetico.
Guarda, cerco di risponderti sinteticamente e mi aggancio pure a quello che vuole fare il decreto Salvini, così cerchiamo di spiegare in maniera sintetica e rapida tutto.
Vai.
Allora, il decreto Salvini prevede di tagliare questi fondi per i CAS e ridurli da 35 euro, forse poco più, a 20 euro, qualcosa del genere,
35,
una media, eccetera.
I famosi 35
per,
euro.
Per insomma fare giustizia sociale e cercare di non spendere i soldi degli italiani per i migranti. Ora, a parte che questa cosa sostanzialmente, come ha spiegato Gianca, già favorirà il business vero dell'accoglienza, cioè enti non qualificati che hanno soldi da investire per poter, come dire, costruire la propria economia, la propria azienda, il proprio ente sull'accoglienza. Quindi si punterà a un numero maggiore per poter ospitare, abbassando ovviamente il livello dei servizi. Lo SPRAR cosa ha fatto fino ad ora e cosa fa oggi? Possiamo dire che praticamente quei 35 euro al giorno per ogni beneficiario dello SPRAR, possiamo affermare con certezza e con sicurezza, per prassi, per regola, per legge, che nelle tasche dei beneficiari arrivano esclusivamente 2 euro. Le restanti 33 euro al giorno rimangono sul territorio italiano.
Vengono spese.
Arrivano agli italiani, entrano nelle tasche degli italiani dei territori, perché è l'unica maniera per poter gestire uno SPRAR. Si tratta di piccoli centri, quindi vengono pagati gli affitti degli appartamenti, serve la manutenzione, quindi vengono chiamate le maestranze del luogo, vengono pagate le bollette italiane, quindi diciamo le spese delle utenze, eccetera. Con quei soldi vengono pagati gli stipendi degli operatori, che sono professionisti altamente qualificati, non sono volontari come spesso ci dicono questi della Lega. Noi siamo dei professionisti e tutti quelli che lavorano nello SPRAR sono gente altamente qualificata, che ha primo, secondo livello di istruzione, probabilmente anche master, eccetera. E possiamo dire sinteticamente che lo SPRAR è l'unica maniera per poter controllare questa economia e fare in modo che questi soldi vengano redistribuiti equamente sul territorio italiano. In qualche maniera lo SPRAR è stata la sintesi dell'arricchimento anche dei territori, proprio per la presenza dei rifugiati, non solo per le spese comuni, ma anche come volano di economia attiva, come diceva Suomi prima, cioè i ragazzi sono qui, lavorano, pagano le tasse, producono insieme agli italiani
e si integrano nella società, come dicevamo prima, arricchendola anche, no? Della loro cultura. Questo è un aspetto che sicuramente non va sottovalutato, no? Perché non bisogna considerare l'arrivo del migrante come un depauperamento del territorio, ma come un arricchimento del territorio. Gianca,
poi volevo fare anche un po' di chiarezza, perché la gente magari pensa che l'immigrato stia nel sistema di accoglienza per chissà quanto tempo. In realtà ci sono dei tempi di uscita e il compito degli operatori che lavorano nello SPRAR è quello di facilitare il percorso di inserimento sociale, di uscita dal sistema di accoglienza e di ingresso nella società comune
in maniera autonoma.
In maniera autonoma. con tutti gli strumenti a disposizione per comprenderla.
Parlando di soldi, alla fine sembra quasi che insomma bisogna, c'è la scelta tra preferire spendere i soldi nell'incremento delle forze dell'ordine, nella sicurezza dello Stato, dopo che il problema dell'immigrazione è diventato, si realizza come problema, oppure di spenderli in politiche sociali. E la scelta, insomma, dovrebbe favorire la seconda, cioè usualmente chi spende di meno
non è funzionale,
e si fa un lavoro migliore.
Non è funzionale all'idea politica della società che ha questo governo. A me dispiace che, voglio dire, non tutti, diciamo così, i 5 Stelle, sicuramente non tutti gli elettori dei 5 Stelle erano, diciamo così, a favore di una visione securitaria, no? del paese, o perlomeno come prima emergenza, sono stati trascinati in quest'ottica, in questa visione. Non dalla famosa sottoscrizione del contratto di governo, e quindi, diciamo così, dall'accettazione, diciamo così, delle parole d'ordine e della guida che si sono, diciamo, politica, che si è preso di fatto Salvini. Tant'è vero che discutevamo prima fuori microfono, molti anche all'estero pensano che Salvini sia il premier italiano, che è quello che fa le scelte, diciamo,
anche all'estero,
anche in Italia. Vabbè, io direi di continuare un po' con un po' di musica. Vi ricordo che siamo sempre sintonizzati con radiosonar.net nella fascia lunch time, no? Nel frattempo
si sta cucinando questo.
E che ne so, Giancarlo, come la vedi Stingera? Come la vedi?
Cottura è lunga, ci vuole un po' di tempo. Abbiate pazienza.
Dobbiamo avere pazienza. Oggi si mangia tardi, ma faremo un pasto unico. Nel frattempo ci andiamo ad ascoltare una produzione 12 pollici Jafinger Records.
Anno intenso per la Jafingers.
Esatto.
Ne ha fatti uscire fuori quasi una ventina di 12 pollici finora, e devo dire tutti di estrema qualità.
Esattamente. Questa andiamo ad ascoltare una tripletta, due vocali e un dub mix. Iniziamo con Flagsmith con Natty Red.
If people rate, We give thanks to Jah, me never born us again. Jah Jah never build this world in a one day. Jesus was the one that why Judas betrayed. Jesus was the one that why Judas betrayed. Every night before me go to bed, me kneel down and pray. I fulfill me life in one and I'm not astray. Me burn the match down and me no bunk every night.
Riprendiamo da questa tripletta targata Jah Fingers Records, un 12 pollici da cui ci siamo ascoltati Fleck Smith con Natty Red, che era l'unica tune uscita negli anni 80 su 7 pollici per la Incredible Music, prodotta da Junior Delgado e Blemo Crichton, e poi ci siamo ascoltati Mr. Prince con Operator e Blemo Crichton con il Dub Mix. C'è un tema generale, diciamo, che è racchiuso in questo decreto Salvini, che è quello di andare contro gli ultimi.
Sì, sostanzialmente è vero. Non...
Direi che questa è la cosa con cui forse è il caso di chiudere, no? Il discorso che abbiamo fatto oggi sul decreto, appunto, sull'accoglienza, sui migranti, che non tocca appunto solo loro, ma tocca poi in realtà anche gli italiani.
Esattamente, io direi di chiudere anche il cerchio, perché abbiamo detto che all'inizio questo decreto mette insieme il tema sicurezza col tema migrazione e fa una scelta politica ben precisa, e mette mano alla questione delle migrazioni, dell'accoglienza eccetera, ma mette mano anche alle questioni della sicurezza, e quindi con ripercussioni anche sugli stessi cittadini italiani, che sono drammatiche. Nella parte infatti dedicata alla sicurezza, l'avevamo accennato anche la volta scorsa parlando dei no-tap, ci sono tutta una serie di norme che puniscono, diciamo, gli opposizione, l'insubordinazione, ma anche la povertà e la marginalità, a prescindere, diciamo così, dalla cittadinanza, di chi è povero e marginale. Si prevede il carcere fino a 4 anni a posto delle multe per chiunque blocchi e ingombri una strada, e quindi è una norma che tende a colpire manifestazioni, cortei, opposizioni.
Anche se poi nell'altra puntata Maggiolino ci ha spiegato che colpire le persone nelle tasche iniziare un processo che magari dura 10 anni.
Non c'è dubbio, forse alla fine sarà meglio, però l'obiettivo politico di questo decreto è chiaro, no? È molto più evidente. Inoltre allarga l'applicazione del DASP urbano, che è una grande invenzione di Minniti, come abbiamo detto, e per questo Salvini si pone in continuità con il Ministero dell'Interno precedente, una misura introdotta appunto del vecchio governo. Per questo, oltre a stazioni arduristiche, può essere disposto anche in mercati, fiere e pubblici spettacoli. Infine c'è una norma contro le occupazioni, quello che dicevamo, occupazioni non soltanto, diciamo così, di tipo abitativo. Pena che si raddoppia da fino a 4 anni e multa per chi organizza, e la possibilità di usare le intercettazioni per chi occupa stabili anche ad uso abitativo.
Quindi, la povertà come un reato, esatto, quindi siamo tornati al 600, insomma, niente di l'illuminismo, cioè una tabula rasa.
Avevano promesso di abolire la povertà, invece stanno colpendo i poveri. Questa è la verità di questo decreto, che colpirà anche tanti italiani che non si piegano alle logiche repressive e securitarie di questo governo, quindi le pagheremo le conseguenze insieme ai nostri fratelli migranti dell'applicazione di questo decreto Salvini, se non cambierà qualche cosa. Questa è un po' una considerazione di chiusura, no? Per mettere insieme un po' tutto.
Io farei
un giro di
riflessioni conclusive con tutti i nostri ospiti, a partire da Somi, che è quello che ha parlato di meno. Perdonaci Somi, ma oggi il salotto era proprio vispo, era difficile contenervi tutti.
Io ho parlato poco, però ho ascoltato tantissimo e sto imparando pure. Per me
diciamo che parlo da uno esterno che sta interno, e allo stesso momento quando va all'interno suo sta sempre all'esterno. Sto là in mezzo e vedo soltanto un effetto domino, tipo qualcuno butta giù qualcosa e tutto cade, ed è quello che accadrà, o quello che vogliono che accadesse. So, cacciare uno, se uno non può rinnovare i documenti se non ha un lavoro,
certo,
diventa irregolare. Se io che affitto una casa allo SPRAR non la posso più affittare, non c'ho l'entrata, io sono l'italiano, non c'ho le entrate, quindi manca qualcosa. Al supermercato pure manca qualcosa, nell'economia locale manca qualcosa, quindi è l'effetto domino che si sta avverando. E vi ricordo che voi la storia, cioè avete una lunga storia, e credo che 80 anni non saranno tanti per non ricordare che hanno cacciato fuori delle leggi.
Bravissimo.
Belli proprio razziali, che tu sei questo non puoi questo, tu sei quello non puoi avere questo, eccetera eccetera eccetera. Sono soltanto rivisitati una chiave, diciamo, la moderna. Là erano in bianco e nero, adesso sono giallo e verde, o verde e giallo, diciamo. È una buona reinterpretazione della faccenda.
Una battuta finale a te, Davide?
Sì, sì, io anche io sto imparando da forse 18 anni da Somi. e questa forse è la cosa più bella. Indubbiamente l'effetto domino è qualcosa di cui praticamente tutti abbiamo paura e sentore allo stesso tempo. L'effetto domino è in atto, è quello che mi fa paura e soprattutto rabbia attualmente, come persona, come cittadino sostanzialmente. E il fatto che questa politica attuale, io non voglio puntare il dito solo su questo governo, perché l'abbiamo già spiegato che qui stiamo, diciamo, subendo il frutto di diverse decadi, ok, negazione della realtà, dell'evidenza. Io di una politica che toglie diritti, come dice Somi, io mi fa rabbia. Cioè, io non voglio vivere in un futuro dove i diritti vengono tolti per riordinare la società. Dovrebbe essere il contrario, la società si dovrebbe ordinare aumentando i diritti, ampliando i diritti. Quindi è assolutamente vero, il parallelismo che ha fatto Somi con le leggi razziali è realissimo.
Parole sante quelle di Natti Mill, un'ultima considerazione anche per Gianca.
E soprattutto non deve scattare quella che è già scattata ormai, la guerra fra poveri, dove ci dobbiamo litigare quel piccolo tozzo di pane per litigarcelo perché magari io sono cittadino italiano e ne ho più diritto di qualcun altro, quando invece stranieri e italiani, con chiunque insomma stia condividendo questa esperienza di vita adesso in Italia da cittadino, deve richiedere più servizi sociali, più politiche sociali. I soldi spesi in orientamento agli immigrati e in politiche sociali sono solo un beneficio per la comunità, non sono una sottrazione di risorse, sono soldi che possono riportare lavoro, come ci ha detto Davide, agli italiani, se vogliamo rafforzare un certo tipo di sistema di accoglienza, ma anche se vogliamo rafforzare i servizi di orientamento allo straniero, quello sono servizi utilissimi per la stessa comunità italiana, perché laddove riesco a semplificare l'accesso ad un servizio ad uno straniero, l'ho anche semplificato contemporaneamente alla donna anziana.
Chiaro, per tutti. Una considerazione finale me la prendo pure io, visto che ci siamo con i tempi, abbiamo parlato di futuro, abbiamo parlato di prospettive. Io, quando voglio essere un po' più ottimista su questi argomenti, faccio una bella cosa: vado a prendere mio figlio all'asilo. E lì mi rendo conto che lo vedo giocare con persone di bambini e bambine di tutti i colori, di tutte le provenienze, dall'est asiatico, dall'Africa, e bambini biondissimi che magari vengono dal nord Europa, che non so nemmeno che ci fanno qui a Lecce. Però questa cosa mi fa veramente pensare che probabilmente, per quanto questi personaggi che abbiamo avuto prima dell'attuale governo, e anche quelli che verranno dopo l'attuale governo, si possano sforzare per creare i presupposti affinché si scateni magari questa guerra tra poveri, questo odio tra diversi ma poi in realtà molto più uguali di quello che pensano. Per quanto loro si possono sforzare, poi alla fine probabilmente le future generazioni vivranno comunque in un mondo migliore rispetto a quello che abbiamo noi oggi, perché sono abituati a stare insieme, a vivere insieme, a non percepirsi come diversi ma a percepirsi come parte di un'unica classe, a giocare insieme con lo stesso scivolo, con lo stesso cavalluccio, con le stesse costruzioni. Ed è una cosa che se le impari da bambino poi può venire anche Salvini o Hitler, ma non te la puoi inculcare. E questa cosa mi apre veramente il cuore e mi fa pensare che guardare avanti, come dice il prossimo pezzo di Oja feat. Liam Paschal, sia veramente la cosa migliore. Forward, Oja e Liam Paschal su R&D Vibes. Paschal Records, una label UK uscita il 2 novembre 2018, questo 7 pollici, very brand new, poi magari lo riprendiamo anche nelle prossime puntate per ascoltarci anche Forward Dub. Siamo ai saluti, Faunio.
Sì, siamo arrivati alla conclusione. Io vorrei ringraziare tutti i nostri ospiti, a partire da Somi che mi ha dato la possibilità di citare terribile 80° anniversario delle leggi razziali, ed è un bel paragone che noi abbiamo utilizzato anche come grafica della puntata di oggi. E purtroppo un triste anniversario che ci ha aiutato a ricordare. Grazie Somi.
Grazie a voi. Let's be part of the solution, not part of the problem.
Grazie, grazie mille. Grazie Davide Natimil.
Grazie a voi. Ci sentiamo presto.
Ci vediamo presto, disse 2 anni fa l'ultima volta che venne.
E soprattutto grazie a Gianca, è stato veramente un piacere riospitarti. Stiamo per cucinare questa bella ingera, ma tu ci hai portato anche un pezzo di saluto, no?
Sì, un pezzo di saluto. Ringrazio alcuni amici nigeriani che me l'hanno fatto conoscere, un artista nigeriano, Majek Fashek. Il pezzo si intitola Promised Land, del 1996. Ed è questo insomma il modo con cui voglio salutare, quello da persona che vuole cercare la propria terra promessa, e quindi per farlo bisogna anche viaggiare, magari cercando anche di non essere costretti a perdere la dignità nel farlo.
E con Promised Land noi vi diamo appuntamento sabato prossimo sempre alle 12.30, sempre su Radio Sonar e sempre con Mr. Green, Faunio di Generator, dagli studi del Manifattura Ecnosu per Red Vibes. Bless up.
Bless up, bless up, bless up.
This is R&D Vibes, Roots and Dub Vibrations. Each and every Saturday on RadioSonar.net, the Saturday Reggae Fever of Radio Sonar.